Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Yader c'è Max Brigante. Quindi, Max, siamo qua.
Faccio un balletto, mi presento.
Fai un ingresso come solo tu sai fare. Allora, manager molto importante, musicale. Una storia da DJ.
Sì.
Mi fa molto piacere averti qui.
Ma soprattutto, cioè, non hai detto la cosa più importante, un tuo adepto, un tuo discepolo. Sì.
E anche un mio caro amico. E io sono veramente onorato di averti qui, ma soprattutto anche un po' emozionato, perché, e lo racconto subito, tu mi hai fatto nel 2017 un'intervista che io ritengo la migliore intervista che nessuno mi ha mai fatto.
Oh, non farne più. Così esatto. Rimane quella.
Sì, ma devo dire che perché hai avuto una capacità incredibile. Ci siamo incontrati 5 minuti prima, mai visti, mai conosciuti, avevi il mio libro in mano. Non so se l'avevi letto o no prima.
Secondo me no.
Neanche se, anche secondo me. Hai aperto, mi hai fatto 3 domande e poi in diretta sei stato veramente, hai fatto delle domande azzeccatissime. Questo significa, prima di fare un percorso professionale con me, col mio metodo, eccetera, tu avevi già una tua cultura alimentare, ma anche una tua passione per la nutrizione.
Sì, sì, sì. È un bel po' di anni che ho, diciamo, come posso dire, messo a terra un pensiero importante per me, che è banale, ma è semplice, ma poi è anche terribilmente vero ed efficace, che è: siamo ciò che mangiamo, no? Credo molto in quello, cioè credo molto che il cibo è l'unica vera medicina che mettiamo dentro di noi, che parte tutto da lì. Per cui sono sempre stato attento, negli anni dell'adolescenza non sapevo nulla, poi erano anche altri anni, io ero adolescente nella metà degli anni 90, per cui in realtà non avevo cultura. Poi ho iniziato a invece a capire che se mangiavo in un determinato modo stavo meglio, performavo meglio. E da lì mi sono un po' documentato. Devo dire che poi Marco Bianchi è stato il primo divulgatore che mi ha interessato, perché parlava di zuccheri. Mm-hmm. e parlava di glicemia. E cercavo di capire cosa volesse dire, ho letto dei suoi libri, ho conosciuto lui, ho parlato con lui, quindi mi ha un po' introdotto in un mondo che sentivo, in una strada che sentivo essere quella che volevo percorrere. E quando sei arrivato tu, è come se per me fosse arrivato uno specialista di quello che io volevo approfondire.
Che ricercavi.
Sì, che stavo ricercando. Per cui poi è stato molto interessante ogni confronto con te ed è stato molto interessante sperimentare il tuo metodo. Perché ricordo una cosa, anche questa forse banale, tu la farai sempre ogni giorno in ambulatorio. Quando tu chiedi come stai, no? Quando noi ci siamo visti per la prima volta in ambulatorio e non certo. In altri contesti, ti metto come stai? Sto bene, perché stavo bene. Datti un voto.
La tua, no? Percezione.
Esatto. E io ho dato un voto alto, perché certo. Comunque stavo bene. E poi quando stai più attento invece a quell'indice glicemico,
scopri che l'asticella si alza.
Sì, hai dei margini. Allora, poi ognuno fa giustamente quello che desidera fare nella vita. Se sei un po' attento e desideroso di avere quelli che chiamano quelli bravi marginal gain, certo. Cioè dei qualcosa che ti fa andare meglio. Poi non è che faccio lo sportivo, però lavoro tante ore e devo essere molto lucido.
Devi
devo
essere performante indipendentemente
presente.
Da un, cioè, l'atleta è vero, ma fa anche quello di mestiere. A volte trovo che sia più complicato cercare di ricavare anche tempo per lo sport, e tu ne fai, ma anche ricavare tempo per fare attenzione alla propria salute,
sì.
Soprattutto in una vita frenetica, perché poi un atleta fondamentalmente fa tre cose: mangia, dorme e riposa, che è quello la sua vita, ed è giustamente lo fa ad altissimi livelli. Prima hai detto glicemia, allora tu sai benissimo che quando io cito questa parola magica, subito di fianco metto una parola positiva, anche se alcune cose le dibattiamo su questo, è il termine jolly, che tu conosci benissimo che cosa significa nel mio metodo la parola jolly. Però per chi eventualmente non lo sa, sono le cose che ci piacciono, il cibo del convivio, il cibo che ci godiamo in una cena, in un pranzo con quelli che appunto nel momenti conviviali condividono con noi la tavola. Noi a volte ci siamo trovati a tavola e tu tra l'altro mi rimproveri perché io uso i miei jolly, ma io me li so gestire e tu ti gestisci i tuoi. Qual è il tuo jolly preferito?
Allora, sai che è cambiato nel momento in cui ho iniziato a seguire il tuo metodo, no?
Se tu mi avessi... Hai focalizzato.
Sì, perché se tu me l'avessi chiesto prima, ti avrei detto, ma non lo so, la pasta forse, no?
Okay.
Un bicchiere di vino, non lo so. Invece è la pizza.
Ami la pizza.
Amo la pizza.
E io stravedo
amo
per
la pizza.
Ed è lì, è
quasi una volta alla settimana.
Però noi adesso, cioè il fatto di usare questo termine, intanto è un termine positivo perché noi non demonizziamo nulla. Seconda cosa, trovo che la cosa più interessante sia anche nel pensare quando si mangia, ma soprattutto focalizzare. Tu prima non avevi ben codificato che tipi di alimenti mettevi nel piatto, o meglio, cercavi di seguire in primis magari il cercare di mangiare probabilmente anche un po' poco per rimanere leggero, per rimanere in forma, perché questo è quello che ci hanno sempre insegnato, e dall'altra parte cercavi anche di dire cerco di mangiare pulito, magari pochi grassi. Poi hai iniziato a sentire che qualcuno parlava di glicemia, poi hai incontrato me che magari ero molto verticale in quello, perché ad oggi ritengo che questo sia ancora la cosa più salutistica. E però, come hai detto tu, hai iniziato a focalizzare meglio che cosa mettevi nel piatto e le tue scelte nella tua settimana ipotetica.
Sì, e anche l'ordine. Una grande scoperta, che poi voglio dire è abbastanza semplice, ma viviamo in un paese dove c'è poca cultura alimentare, perché potrebbero dircelo da bambini, no? E tutto sarebbe più facile. L'ordine con il quale assumiamo gli alimenti, ho scoperto, grazie a te, è molto importante,
esatto.
È veramente molto importante.
Beh, ti dico, allora, a volte tu sai, e ci relazioniamo spesso anche sulle mie attività digitali, insomma, chiedo consiglio perché comunque tu hai un'esperienza veramente a tutto tondo anche in questo, in quello che è la comunicazione. Però oggi nel mondo digital purtroppo sento tante informazioni di tutti i tipi. L'altro giorno ho sentito un video di una collega che diceva appunto che l'ordine di quello che noi andiamo a mangiare non ha nessun tipo di effetto, perché alla fine va a finire tutto nello stesso posto. Ora, è un ragionamento banale, però prima di alcuni studi devo dire che anch'io pensavo eventualmente questa cosa, però ormai gli studi non ce n'è uno, ce ne sono più di uno, e questo dico che dà un valore a un certo tipo di tesi, e in più sono anche già abbastanza datati. Quindi la sequenza di ciò che noi mangiamo incide sull'effetto ormonale e glicemico di quello che accade nel nostro sangue.
Io ho fatto gli esperimenti.
Cioè, tu e io sai che sono un esperimento,
certo,
vivente in questo momento.
Quindi,
ho il sensore.
Incide perché c'è una prova proprio scientifica.
È oggettivo.
Sì, è oggettivo.
Oggi, devo dire, in ambito scientifico ci sono alcune tecniche recentissime che ci permettono di sapere addirittura il percorso che fa il cibo dentro di noi, e quindi questo ci darà la possibilità di scoprire tante cose a livello di ricerca. E poi noi comunque iniziamo a avere dei device che possiamo riuscire veramente a riscontrare anche delle cose che noi già riscontriamo un po' più nell'empirica, perché tu prima magari di incontrare me, se a pranzo mangiavi ed eri un buon mangiatore di riso, mangiavi un piatto di riso e basta. Poi il pomeriggio non eri proprio così lucido.
Certo, certo. Ma io sono uno di quelli, e credo che ce ne siano tanti nel nostro paese, anche tanti che ci ascolteranno, di quelli che pensava che il riso bianco facesse bene, punto. Perché così ci hanno detto. Vai in ospedale e prendi il riso bianco. E quindi ho abusato di riso bianco pensando di fare la cosa giusta. E poi in realtà basta documentarsi un attimo e capisci che non è la cosa giusta.
Il fatto del riso bianco, che è passato come un messaggio corretto, in realtà è un messaggio anche tra virgolette giusto per una teoria, diciamo, tecnica dietetica, che è la classica tecnica dietetica che a me hanno insegnato all'università, che molti colleghi magari portano avanti anche con buoni risultati. Però il tema è questo: quella è una strada ed è una tecnica dietetica, il cercare di mangiare meno calorie di ciò che si consumano. Allora, più prodotti con basso contenuto di grassi, certo, utilizzo, più abbasso il mio tenore calorico. Il riso è perfetto perché non ha praticamente grasso, ha carboidrati, però è un prodotto senza altri prodotti addizionati, quindi è considerato davvero un prodotto molto pulito, che va bene per certi tipi di tecniche dietetiche, che però nel lungo periodo a me non piace tanto usare le tecniche dietetiche, perché trovo che è molto meglio dare delle strategie, degli strumenti pratici alle persone per potersi gestire. Tu fai il manager, allora il DJ, fai ancora delle serate, eccetera. Quindi anche lì i tuoi orari sono veramente frenetici, fai il manager e quindi devi risolvere anche attività sì ordinarie ma molto spesso straordinarie, e hai delle giornate lavorative molto intense.
Sì, 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 molto.
Se,
molto.
Se tu dovessi seguire una dieta probabilmente faresti fatica.
Sì, sì, sì. Ma io quello che cerco dal cibo, e che mi sento di aver trovato anche un buon equilibrio, è assumere degli alimenti nel modo giusto, nell'ordine giusto, ma che mi lascino sempre lucidità mentale. Non voglio sentirmi appesantito durante la giornata, perché non me lo posso permettere per poter performare al meglio, no? Forse anche da lì è partita una mia ricerca, per cercare poi di essere durante la giornata sempre in ottime condizioni. È molto importante per me avere un buon balance psicofisico, proprio perché le mie giornate sono complicate a livello di orari, spesso, anche se tu mi sgridi, dormo 3 ore a notte e spesso da un giorno all'altro cambio, no, spesso no, ma mi capita di cambiare continente magari solo per 3 giorni, no. E quindi
Che i ritmi non si arrivano neanche,
esatto, per cui fai una grande violenza. Allora, quello che mi tiene in equilibrio è questo balance psicofisico. Cosa intendo? Intendo allenarmi più o meno sempre. A volte allenarmi per me vuol dire anche solo esercitare la mobilità, quindi qualcosa che puoi fare in albergo, anche se l'albergo non ha una palestra, ecco, in stanza. Cerco comunque di tenermi degli spazi per muovermi. E poi cerco di avere una linea alimentare che mi aiuta anche da un punto di vista mentale, perché mi aiuta a stare in ordine in qualche modo. Poi, lo sai, io metto di fianco alcune pratiche che per me sono importanti, come lo yoga, però quel balance lì mi sembra che mi vada a bilanciare un disordine che ho sui ritmi del sonno.
Allora, sui ritmi ne parliamo spesso, ed è una cosa che tu difficilmente, in questa modalità lavorativa nella quale ti trovi, hai possibilità
per
di
ora
manovra,
è difficile
di manovra. Però noi sappiamo, e l'hai già detto tu, che per ritrovare o cercare di gestire al meglio lo scombussolamento di questi ritmi circadiani che tu hai già azzeccato il punto. Ci sono 3 modi. Uno è la luce esterna, che però a volte cambia in relazione ai tuoi fusi orari. La seconda cosa è l'alimentazione, quindi in base a come ti cibi tu puoi ripristinare i tuoi ritmi circadiani o aiutarli, perché a volte non si riesce a ripristinare un fuso orario di molte ore in 3 giorni andata e ritorno. La terza cosa è l'attività fisica, che tu usi anche per ripristinare il tuo setup giornaliero in qualunque luogo del mondo ti trovi. Questo, diciamo, che è un ottimo modo di ritrovare una propria range e una propria performance, perché soprattutto ci dobbiamo dare anche un attimo di disciplina, e quando si parla di disciplina tu sei un ottimo soldato.
Credo molto nella disciplina. Ho sentito l'altro giorno, mi è capitato un reel di Mike Tyson che diceva: amo molto la semplicità con la quale Tyson esprime dei concetti, e diceva che la disciplina è amare ciò che odi, pare. E quindi imparare ad amare ciò che non ti piace. E io credo, ma lo dico ai miei amici che per esempio mi dicono: ma come fai alle 7 del mattino ad andare in palestra? Ma non è che mi piace, vorrei dire, non mi piace, cioè starei anch'io volentieri a letto, è più bello stare a letto, è più bello stare al caldo. Non è che siamo diversi, è diverso solo l'approccio alla disciplina, cioè a allenare quella parte che vorrebbe stare a letto e che invece mandi in palestra. Quando l'alleni, e quindi quando riesci a dare continuità a questa parte, che poi può essere anche la disciplina nel lavoro, la disciplina nelle relazioni,
è una risorsa che uno ha, esatto, però può applicare in tutti gli ambiti.
Tu l'alleni ed è diventa una tua alleata la disciplina, che ti permette poi di raggiungere dei risultati. In realtà quando appunto la alleni e la fai tua, poi ti dà grande soddisfazioni, perché alzarsi alle 6 per andare a allenarsi alle 7 è brutto, ma alle 8 e 5 minuti quando hai finito stai molto bene.
Certo.
Quindi è vero che cedi qualcosina all'inizio per guadagnare molto dopo, per cui...
E poi è anche questione proprio anche di dialogo interiore, cioè tu sai la mia routine settimanale, e sai che il lunedì mattina io lascio l'auto nel mio studio, e da casa mia possono essere chilometri variabili, e vado comunque a piedi di corsa. Ovvio che in questo momento è buio, è freddo, e lo dico anch'io, cioè non mi diverte quella cosa lì, cioè non è che io scendo dal letto e dico: ah, che bello,
che bello
stamattina
che
fa meno 5, mi metto la pila al buio e vado. Serve disciplina. Una cosa che ho riscontrato, e non so se capita anche a te, mi piace saperlo, perché tu sei fortemente disciplinato, e a volte anch'io trovo uno spunto da te. Io noto che se devo andare a correre alle 6:30 il lunedì mattina, e la mia fortuna è aver lasciato l'auto là, e quindi non ho altri modi, certo, per non andare al lavoro, perché devi
trovare,
sì, sì, lo devi fare anche con l'ambiente, sì, stessa cosa, se devi fare se devi mangiare in una certa maniera, se fai la spesa bene ti aiuta.
Certo.
Allora io parto, però io delle volte vedo che tendo a procrastinare il tempo nel vestirmi.
Sì.
Adesso è vero che mi piego di più perché mi devo coprire, però diciamo che da 5-10 minuti nel vestirmi io vedo che metto 25 minuti,
sì,
perché... L'impatto con l'esterno mi mette un po' in difficoltà, sì, e tendo a procrastinare. Poi vado e faccio, e dopo oggettivamente mi forzo nel percepire il meglio. È ovvio che se io il mio pensiero fosse diverso, mi metto con la copertina, accendo la televisione, le patatine, la suggestione è diversa, andrò a finire lì.
Sì.
Anche a te capita, anche quando ti devi forzare, di procrastinare,
no,
un po'?
No, ma io ti racconto questo. Sai che prima che ci conoscessimo giocavo a fare il maratoneta,
giocavi, te hai fatto delle
maratone.
Facevo
delle maratone,
sì,
no?
Sì, ne hai corso.
Allora, quando prepari una maratona devi correre tanto, devi mettere, certo, tanti chilometri nelle gambe, e per tanto tempo anche, di solito la prepari dai 3 mesi in su, dai 3 ai 5 mesi una maratona. Quando arrivi vicino alla data della maratona devi fare dei lunghi veri, no? Devi fare i 25, i 30.
Devi stare sulle gambe.
Sì, e comunque vai tanto a correre, per cui hai svariati momenti dove non ce la fai. Allora, conta che io ho preparato le maratone all'interno della mia routine, per cui mi sono trovato ad andare a correre di notte, ad atterrare in paesi, e la prima cosa che facevo era andare a correre, veramente forzando la disciplina. Però mi rendevo conto che quando, per esempio, mi stavo per preparare, avevo delle... costruivano delle scuse incredibili,
sì,
ma
sì,
incredibili, tipo: le stringhe oggi non vanno bene, devo cambiare le stringhe. 10 minuti rubati per cambiare delle stringhe che andavano benissimo, no? Il pantaloncino che mi tira un po'. È pazzesco, ma lì è la
quindi
mente.
Quindi succedeva anche te,
sì,
certo.
Sì, sì,
il nostro
mente,
dialogo interno è da controllare, ma in tutte le cose, io vedo anche in altre cose che io faccio, è importante gestire il dialogo interno.
Molto,
perché
mi piace questa tua...
È veramente un problema.
Questo tuo modo di descrivere il dialogo interno. La corsa in questo favorisce un grande dialogo interno,
sì.
Perché la corsa...
Sì.
Vabbè, insomma, tu sei andato ben oltre col triathlon, eccetera, però io non sono mai arrivato fin lì.
Lo faremo insieme, allora.
Però, insomma, tu hai fatto il professionista, mi immagino quanti dialoghi interni hai dovuto affrontare. C'è un momento dove il corpo ti dice, oh, io sono arrivato.
Sì.
E lì è solo il dialogo interno che ti fa andare avanti.
Sì, ci sono delle tecniche. Io ricordo anche quando facevo l'atleta, allora si parlava di... Io avevo questa... musicassetta, no? Cioè, proprio la cassetta dello psicologo, ce l'aveva andata in nazionale, dello psicologo allora della Valanga Azzurra.
Okay.
Quindi ben prima, no? Avevano usato lo psicologo dello sport e ricordo che io ero una persona molto emotiva, ero un ragazzino molto emotivo e c'erano tutte queste suggestioni tramite musicassetta e alcune servivano per concentrarsi nei momenti dove tu arrivi al limite, ma devi rimanere al limite.
Certo.
E quindi c'erano delle visualizzazioni. Ricordo che dovevi immaginare una palla gigante da tennis che era davanti a te e tu continuavi a inseguirla per cercare di spegnere i segnali che il tuo corpo ti dava.
Interessante.
Poi io facevo molta fatica a avere una routine del sonno, dormivo male perché ero molto agitato. E ricordo che mia mamma era sempre preoccupata perché a un certo punto sentiva sempre questa voce in camera che continuava ad andare, ma io ero crollato. Sì, è vero.
Bellissimo.
È vero, ero un ragazzino, però sono cose che aiutano. E quindi il dialogo interno ancora ad oggi, da adulto, nelle cose che faccio oggi che sono totalmente diverse e non sono neanche legate all'agonismo. Però, insomma, io sono una persona molto entropica e la devo gestire, ma ognuno di noi lo deve gestire. Proprio per questo che alla fine porta a una disciplina, una domanda che mi incuriosisce molto è: tu hai a che fare con invece dei talenti, delle eccellenze incredibili a livello internazionale, come dei cantanti, ma anche degli artisti. Come riescono loro invece a eccellere senza avere una disciplina, ma avendo molto estro, molta creatività?
Allora, siamo tutti esseri umani, siamo tutti diversi. Quindi sono diversi anche gli artisti, no? C'è una frase però molto bella che dice che il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro. E credo che sia un mantra comunque. Amo molto il mio lavoro perché amo molto il talento. E il mio lavoro mi mette vicino ai talenti, no? E per me questa è una... È una grande opportunità, cioè le mie giornate sono belle grazie a loro, cioè grazie a questa artisticità che respiro attraverso i loro talenti. Quello che ho visto però negli anni, faccio questo lavoro da tanti anni, è che tutti quelli che arrivano ad un certo punto, se non subito, però ad un certo punto mettono routine, mettono disciplina nella loro giornata e anche a disciplinare il loro talento, no?
Anche il loro estro, la loro creatività.
Sì, a volte la disciplina è semplicemente andare in studio tutti i giorni. Magari per qualche giorno non succede niente, però poi c'è un giorno dove succede qualcosa. Penso che non possa essere altrimenti. Non ho visto mai dei risultati costanti in un ambiente come quello per esempio della musica, dove la costanza comunque è molto complicata perché è un ambiente fatto di montagne russe, certo. No? Però se non un exploit iniziale che può essere dettato da un guizzo, poi se chi rimane trova una sua disciplina. E devo dire che io per esempio lavoro con tanti ragazzi che sono anche dei grandissimi lavoratori, dei grandissimi perfezionisti. Trovo spesso grandi similitudini col mondo dello sport, dove tu sai benissimo, certo, che ci sono atleti che sono capaci di dedicare la propria vita per 2 centesimi, no?
Certo.
Trovo
anni di allenamento per una gara da 20 secondi.
Esatto. E per migliorare una propria performance veramente di
centesimi.
Quindi con una forza mentale enorme. Spesso trovo anche nella musica un livello di perfezionismo misto a passione e anche a competizione, che è una competizione con te stesso, no? Di performare meglio live, di scrivere una canzone migliore, di ottenere un suono migliore. E trovo delle similitudini. Sono comunque, credo, gli artisti e in generale le persone che ottengono grandi risultati sono ossessionati, sono ossessionate le persone, no? Penso che tu, certo, nello sport l'abbia vista, sì, molte, sì, volte. La ritrovo in positivo anche nella musica, anche dove pensi che possa comandare solo l'estro. L'estro è fondamentale, certo, è un faro, una guida, però c'è anche veramente una voglia di fare bene, di arrivare, di migliorare il proprio percorso.
E una curiosità, come sono i camerini durante i tour dei tuoi cantanti?
Dipende.
Da un punto di vista nutrizionale, ovviamente.
Dipende proprio da che momento vive il cantante o la cantante. Devo dire che siamo, rispetto al passato, in un periodo dove c'è più attenzione. Penso che, insomma, tu te ne possa accorgere, no?
In realtà li guardo da un occhio diverso, cioè io li guardo dal punto di vista della performance, certo, sono veri e propri atleti e devono capire che l'alimentazione e anche l'integrazione per loro è importante sia come prevenzione ma soprattutto per avere la miglior performance.
Sì, devo dire che iniziamo a vedere figure professionali che si aggirano nei camerini.
Beh, questo è molto importante.
I piatti che arrivano sono quasi sempre controllati, si pensa molto all'integrazione, soprattutto nei concerti d'estate, dove la performance, certo, è complicata, sì, suoni è due ore a 37 gradi,
sì, ti muovi.
Non è facile, i palchi sono molto caldi e poi c'è una parte emotiva che va a sballare, certo, anche tutta quella percezione. Per cui sì, credo che ci siano dei margini per fare meglio, ma siamo sulla strada per fare meglio. In generale poi, ecco, dove i cantanti sono sicuramente specializzati è
nel post,
no, è nell'utilizzo della voce, nella gestione della voce anche da un punto di vista alimentare. Oggi è difficile entrare in un camerino e non trovare dello zenzero, no? Molti sì, lo utilizzano insieme a una bevanda calda per disinfettare,
sì.
Per cui sì, credo che ci siano dei margini come sempre per fare meglio, ma rispetto al passato ci sia molta più attenzione.
Beh, questo direi che è molto importante.
Anche sulla parte dell'allenamento prima.
È una performance a tutti gli, sì, effetti. È una performance a tutti gli effetti, quindi devono essere allenati. Max, allora, in questa chiacchierata abbiamo toccato alcuni tasti molto importanti. Quindi i ritmi circadiani, i tuoi sono molto complicati, però abbiamo capito che ci possono essere delle strategie per poter cercare di migliorarli, quindi l'alimentazione, l'allenamento e cercare un po' di ritrovare i ritmi luce buio, diciamo. Poi abbiamo capito che la disciplina è molto importante e anche che il dialogo interno, guidarlo e cercare di gestirlo, anche a volte spegnerlo, soprattutto quando è negativo, è molto importante per cercare di ritrovare quello che è una serie di giuste strategie per trovare benessere, performance e longevità. Adesso però mi interessa sapere, doppia valenza questa cosa, questa domanda è: stasera cos'è che mangi?
Allora, stasera volevo giocarmi il primo jolly della settimana, però penso di giocarmelo con grande attenzione. Quindi volevo ordinare del sushi.
Perfetto. È già bilanciato.
È già bilanciato, ma ti voglio dire che lo bilancio ancora meglio, nel senso che l'ordine predilige tartare o sashimi, quindi ho meno carbo.
Esatto.
Magari due nigiri comunque.
Beh, quelli, se no dov'è il jolly?
Me li faccio e apro con delle verdure comunque.
Buona strategia.
Perché l'insalata me la faccio da solo. E quindi apro con delle verdure, metto proteine e poi qualche nigiri. Insomma, è un jolly controllato.
Sì, ecco, però quando ci giochiamo il jolly, per favore, giochiamocelo bene, perché la testa è fondamentale.
E magari bevo un bicchiere di vino bianco.
Ecco, allora ci siamo, iniziamo a esserci. Okay. Max, davvero, per me è stato un piacere e veramente sono stato onorato averti qui a tavola con Jader. Ti ringrazio.
Grazie a te.